La canoa di carta. Il teatro dalla A alla Z. Buon pomeriggio cari ascoltatori e bentornati alla Canoa di Carta, programma che si occupa del teatro dalla A alla Z e che oggi 6 febbraio celebra la sua 7ª puntata.
Tanti auguri a noi!
Io sono Cecilia e quelli che avete già sentito senza che si presentassero sono, prego,
Jonathan e Camilla.
Intanto vi ricordiamo che potete seguirci su www.radiostatale.it, su cui sono stati caricati i nostri podcast. Finalmente potete ascoltarci quando volete, dove volete, se siete in bagno, se state cucinando, qualsiasi grazie.
Standing ovation.
Qualsiasi cosa voi state facendo ci potete ascoltare. I podcast li trovate sul sito di Radio Statale oppure sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/lacanoa di carta.
Se invece preferite Twitter ci trovate su canoa_di_canoa.
No, e... che canoa, carta.
Però se volete anche canoa_basso,
ne apriamo un altro,
creeremo un altro account per l'occasione.
Esatto.
Bene, già lunedì, se per caso state uscendo di casa e non volete perdervi il bello della diretta, scaricate l'applicazione del cellulare.
Quale? No, l'ho capito bene. Grazie.
Tune in, l'applicazione Tune In del cellulare. Se cercate poi Radio Statale, schiacciate play, potete ascoltare noi. Ma se cercate nomi di altre radio, anche altre radio, ma non lo farete.
Ma fanno schifo le altre.
Noi siamo i migliori. Comunque vi volevamo anche ricordare che su Facebook trovate questo meraviglioso video che abbiamo fatto grazie a Erika, che salutiamo.
Grazie Erika.
Erika Maela Magagnato, mettete mi piace sulla sua pagina Facebook, è fotografa, visual artist e chi più ne ha più ne metta, che ha realizzato questo video in cui noi siamo stonatissimi.
Sì, ma con orgoglio.
Con molte visualizzazioni.
Tantissime.
Però non abbastanza, infatti ne abbiamo già altri in cantiere. Comunque, prima di ascoltare la prima canzone di oggi, volevamo darvi un assaggino dell'argomento. Parleremo infatti di laboratorio, un termine che forse voi non associate immediatamente alla parola teatro, ma grazie alla nostra ospite che vi riveleremo fra poco, vi faremo scoprire che ci sono un sacco di collegamenti.
Sì, questa è una puntata sperimentale. Sì. Visto che parliamo di laboratorio.
E quindi andiamo ad ascoltare il nostro primo brano, il nostro primo brano di oggi. E siccome affronteremo la lettera L come laboratorio, per riscaldare i vostri freddi cuori in letargo, abbiamo scelto una canzone che vi farà tornare indietro nel tempo, all'infanzia. Interpretata da Luis Paesi.
Prima Luis Prima, che è un cantante italo-americano.
Esatto. E vi sfidiamo a riconoscere di che canzone si tratta.
E allora, Moseca. Now I'm the king of the swingers, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop. That's what's bothering me. I wanna be a man in mankind and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of monkeying around.
Become a man, man cub, and learn some magic.
E bentornati su www.radiostatale.it. Si state ascoltando La Canoa di Carta e questa era I Wanna Be Like You di Luis Prima, direttamente dal Libro della Giungla, perché un po' siamo delle scimmie anche noi.
Non ti parte il capre ignorante.
No.
Non ero preparata al momento. No, io volevo dire solo che c'è un certo Corrado Gaipa che doppia Baghera nel Libro della Giungla. È un mio parente, non lo so.
No, è vero.
Me lo chiedono agli esami e io dico sempre che non lo so. Comunque, a parte questo, è giunto il momento di presentare la nostra ospite con cui oggi parleremo di laboratorio. È qui con noi direttamente da Via Noto, ormai da non più, Vera Di Marco.
Ciao a tutti.
Vera è un'insegnante, una regista e appunto ex studentessa di Via Noto. Tu hai fatto lì la magistrale, la triennale e la magistrale, giusto?
Sì, ho fatto beni culturali. E poi dopo ho pensato bene di, non contento, ho pensato bene anche di farci la magistrale in scienze dello spettacolo e comunicazione multimediale.
Beh, quindi si sopravvive insomma a Via Noto.
Sì, sì, si sopravvive a Via Noto.
Questa cosa mi rincuora molto, grazie Vera.
Ma quindi cioè, sei sana, voglio dire, cioè, sei uscita sana da Via Noto, va tutto bene, cioè,
sì, sì, sanissima.
Ci si può andare, quindi.
Ci si può andare,
okay. Non è pericoloso perché
si
io
devi vivere con le macchinette.
Sembra un po' Chernobyl, soprattutto d'inverno, però è fattibile.
Meno male, meno male. Ma però, cosa volevi dire, Cami?
Esatto, volevo dire che prima di affrontare con te questa puntata, questo argomento, Vera, noi ci tenevamo a presentarti un nostro ospite di una certa rilevanza.
Eh sì, che non abbiamo ancora, fra l'altro, salutato da quando è iniziato l'anno nuovo, quindi...
Ecco a te, Vera, il professor Severino Diligenti.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, professore. Come sta? Buon anno.
Buon anno. Sì, purtroppo non ho potuto presenziare alla scorsa puntata quella dei travestiti perché ero a fare degli scavi.
Ah, dove?
No, in Viale Maino c'era il cantiere.
Ah, lei guarda gli scavi.
Sì.
Come stanno andando?
Va bene.
Bene.
Prego. Dunque, la parola di oggi è laboratorio.
Esattamente.
La radice della parola laboratorio è labor, quindi una parola latina che significa fatica. Poi
giusto.
Col tempo la parola si è evoluta ed è diventata lavoro. Ricordatevi bene questa parola, a voi sconosciuta. Lavoro.
Ma non è
importante, voi che non fate nulla dalla mattina, lavoro è importante.
Va bene.
Noi
va
studiamo,
bene.
Professore.
Certo.
Siamo ancora, come dire...
Ma se c'hai 30 anni...
No, ne ho 25 e mezzo, professore, non ne ho ancora 30.
Bene, comunque oggi ho deciso per spiegare meglio questa parola di portarvi un regalo.
Ma grazie!
Siete fortunati perché io vengo ora proprio dal laboratorio della Facoltà di Chimica di Busto Garolfo, rinomato.
Eh sì, ma scusi.
Dove? Rinomata, prego. Facoltà di Chimica di Busto.
Sì, mai no, stata? prego. No, mai stata. No,
com'è?
Complimenti. È bellissima, ha un laboratorio molto attrezzato su cui stiamo facendo degli studi sugli esplosivi. Quindi
no,
vi ho portato...
Scusi, guardi che noi laboratorio...
Questa boccetta di nitroglicerina che... Guardi, è pericolosissima.
Ma infatti noi laboratorio in un altro termine.
Perché in realtà queste qui basterebbe
professore,
agitarla
professore,
come sto facendo adesso. Se la agito io guardate che va a scoppia adesso.
È È tutto a posto, è tutto a posto. È...
Dove è finito il...
Si è volatilizzato in una nuvola di fumo.
Ma io sono rimasta un attimo scioccata. Cosa è successo?
Non ho capito.
Un'esplosione. Vera, scusaci. Il professore è un po' strambo.
Sono andato un attimo in bagno, sono tornato tutto distrutto qua.
No, ma adesso.
Sistemiamo, tranquillo.
Non lo dite che ci ascolta. No, è tutto a posto. Dagli studi di Radio Statale vi possiamo garantire che non è successo assolutamente niente. Ma bando ai Severini. Iniziamo subito a parlare con Vera, poverina, che si è dovuta assorbire pure il professor Severino Diligenti. Iniziamo a parlare, insomma, di laboratorio.
Cosa significa, Vera, laboratorio a teatro?
Il professor Severino Diligenti non è che ha sbagliato proprio.
Ah no? Ha solo rotto lo studio?
Ha fatto saltare lo studio, ha parlato di laboratorio in un altro senso, però in realtà il fatto che laboratorio deriva da labor non è così lontano dal teatro.
Ma pensa a te.
Sì. Io sono qui anche, volevo provare a fare dei passi indietro e a parlarvi prima che di laboratorio, proprio di un lavoratore del teatro, molto importante per me, ma immagino anche per voi, che è Eugenio Barba.
Ah certo, importantissimo, colui che ci ha battezzato.
Il nostro padre.
Nostro papino, sì, perché volevo ricordare i nostri ascoltatori, noi ci chiamiamo La Canoa di Carta da un libro di Eugenio Barba.
Sì. Uno dei tanti. Uno dei tanti, sì. Niente, io vi parlo di Eugenio Barba perché in questo mi sono laureata, soprattutto
in Eugenio Barbologia.
In Eugenio Barbologia, sì, 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 sì.
Non è una malattia?
No, 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 ti fa crescere solo un po' di barba.
Di barba. Per... Complimenti.
Niente, allora, questo fantomatico Eugenio Barba è un italiano che però con l'Italia c'ha a che fare in parte, perché lui nel 1954, ormai lontano, cosa fa? Prende, fa le sue bellissime valigie, saluta la sua famiglia e se ne va in Norvegia.
Che bello!
Norvegio,
vicino
esatto.
A Vianoto.
Più o meno. Mi sa che l'atmosfera è quella.
Ma lui di dov'era, Vera?
Lui era del sud Italia.
Ah ok, quindi un bel viaggione.
Un bel viaggione si fa, sì 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 sì. E niente, quindi noi pensiamo a Eugenio Barba, una delle figure più importanti del teatro del mondo del Novecento. E che cosa va a fare in Norvegia?
Va a fare?
Il pescatore.
Il saldatore, in realtà.
Più o meno.
Va a fare l'operaio, cioè il saldatore comunque va a lavorare, proprio a lavorare nel senso fare qualcosa di manuale e anche molto pesante. Questa cosa del fatto di lavorare, del lavoro manuale, del fare, rimarrà anche molto poi dopo quando lui incomincerà a fare teatro. Non a caso il mestiere dell'attore, che è colui che fa, è colui
esatto,
che agisce, è colui che fa. Okay.
Severino direbbe che viene da ago, agere.
Esatto.
Che vuol dire fare.
Mamma mia, come bravo Severino.
Io ho fatto l'esame di latino.
Vedi?
È preparatissimo.
Beh, grazie. Vera, continua.
Insomma, questo è un po' per collegarci con la parola che avete detto voi della puntata, che è laboratorio. Però, appunto, Barba fonda, per chi non lo sapesse, fonda una delle compagnie più importanti, appunto, degli ultimi periodi teatrali, perché oramai è molto, molto longeva, che è l'Odin Teatret. Ed è una compagnia che ha più di 50 anni, la fonda nel 1964, per cui immaginate voi...
Ancora attiva, no?
Ancora attiva, sì 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 sì, quindi loro sono riusciti a rimanere insieme per un sacco di tempo e non è una cosa così scontata, così facile adesso soprattutto.
Ma sono attivi in Italia, all'estero o solo in Norvegia?
No, non sono più in Norvegia. Loro
sono in Germania, vero?
No, loro poco dopo si spostano in Danimarca, dove hanno la loro sede. Però in realtà non lavorano solo in Danimarca, anzi, girano tutto il mondo. Sono così importanti, ma è anche una caratteristica proprio tipica della loro compagnia, il fatto di girare tutto il mondo e non solo tutti i teatri del mondo, ma anche posti nuovi, quindi sono andati anche nei villaggi del Sud America, per esempio. per cui proprio loro sono un po' interculturali, mettiamola così.
Ma operano tanto sui teatri o sono più teatro, per esempio, per strada, in delle sale un po' non convenzionali?
Sì, sì, lavorano soprattutto in posti che non sono convenzionali, ma anche nei teatri, solo che quello che fanno quando vanno nei teatri è che tendenzialmente non c'è di nuovo il teatro all'italiana, per comprenderci, la visione frontale attore-spettatore, in cui ci sono gli attori da una parte e gli spettatori dall'altra e si guardano, ma tendenzialmente non sempre, soprattutto negli spettacoli collettivi, che cosa succede? Che loro fanno sì che gli spettatori si possano mettere o in una situazione che Eugenio Barba chiama le due sponde del fiume, ovvero parallelamente a destra e a sinistra rispetto allo spettacolo, oppure addirittura in un semicerchio,
un
ovale.
Tipo il piccolo Mariangela Melato.
Sì, però di solito ricostruiscono anche loro proprio i palchi degli spettatori addirittura. Ah. Proprio perché anche la posizione dello spettatore fa parte del pensiero dei loro spettacoli, della regia, magari possiamo dire.
E che ruolo ha il pubblico?
Il pubblico ha il ruolo di pubblico.
Di pubblico.
Zitto e guarda.
No, nel senso che non viene coinvolto in un'azione attiva. Però per loro è molto importante il pubblico, che addirittura loro non chiamano proprio pubblico, chiamano spettatore o spettatori. Perché? Perché dicono che ogni persona singolarmente, il pubblico è un nome, adesso non so se in italiano si dice un nome collettivo.
Sì, abbiamo fatto la puntata sul pubblico.
Sì, la prima
gregge.
Cioè, con una parola che è singola, che è singolare, si raggruppano tante persone, e invece spettatore è singolare e vale per uno.
Sì.
Quindi l'importanza dello spettatore anche singolo è così, è sottolineata da Barba.
Ah, ok.
Anche perché lui arriva da, adesso questo nome sicuramente sarà noto ai più, lui è stato assistente di Grotowski, che è un altro nomone.
Certo. Sì, sì, il caro Grotowski.
Dunque, Vera, dopo questa prima parte vogliamo allietarti con un po' di musica. E abbiamo scelto, siccome è puntata della L, una canzone che è stata reinterpretata da Lady Gaga e Tony Bennett.
Mitici.
Lei con una bellissima parrucca verde,
lui sempre perfetto e irreprensibile.
E questa, Tony Bennett,
e questa è The Lady is a Tramp.
Too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls.
That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a
tramp.
Bentornati su Radio Statale, oggi lunedì 6 febbraio, la canoa di carta, il teatro dalla A alla Z. Stavate ascoltando The Lady is a Tramp by Lady Gaga e Tony Bennett.
Non fai battute, Jonathan.
Tipo?
No, niente.
The Lady is a Tramp, Melania, quindi.
Melania,
che salutiamo, che ci sta sicuramente.
Ciao, Melania!
Noi non siamo come gli altri, noi ti inviteremo a Radio Statale.
M like Melania.
Non proprio tanto in realtà, eh.
No, cioè, no. Comunque, bentornati su radiostatale.it. Vi ricordiamo che questa è la trasmissione che si occupa di teatro dalla A alla Z e ci potete seguire su facebook.com/canoadicarta o su Twitter canoa-di-carta. Stavamo parlando con Vera Di Marco, la nostra ospite di oggi, di laboratori teatrali.
Esatto, perché è la lettera di oggi e quindi Vera, ti volevo chiedere com'è che nasce il laboratorio teatrale?
Allora, il laboratorio teatrale, collegandoci anche un po' a quello che stavamo dicendo prima, quindi all'Odin Theatret, nasce proprio in quel periodo in cui loro stavano incominciando a sperimentare, quindi negli anni 70, e nasce poi in tutta Europa perché è un periodo in cui a teatro si mette in discussione un po' tutto, si mette in discussione il testo, che non ha più il primato, cioè prima cosa succedeva? Si prendeva una drammaturgia e si metteva in scena quella drammaturgia, oppure addirittura ai tempi c'erano gli scrittori proprio dei drammaturghi di compagnia. E invece che cosa succede? Che la visione della compagnia tradizionale viene un po' superata e si recupera invece un valore che è quello di collettivo teatrale, cioè ci sono delle persone che si mettono insieme e lavorano insieme per o fare uno spettacolo o semplicemente per fare qualcosa di teatrale insieme. Nasce così un modello che si chiama il modello di teatro laboratorio. Ed ecco perché abbiamo il nostro bellissimo,
svelato
la nostra
il
bellissima
mistero.
Parola, sì. Teatro laboratorio è anche l'Odin Theatret, che mette la parola teatro laboratorio ovviamente in lingua straniera e non starò a ripeterla
come?
Di fianco proprio a il nome della compagnia che è Odin Theatret. Appunto, laboratorio però adesso è una parola che sentiamo un po', immagino, da tutte le parti, cioè faccio
sì.
Un laboratorio di teatro.
Mm-mm.
No?
Io e Jonathan facciamo un laboratorio di teatro.
Sì. Tu e Jonathan fate il laboratorio di teatro, perché? Perché il laboratorio incomincia a diventare un po' di moda e si trasforma, non è solo delle persone che si uniscono e fanno training insieme, che è un training è allenamento per quelli che non sapessero.
Grazie.
Che cosa significa.
Per le
capra ignorante.
Per loro.
E l'allenamento dell'attore, esatto, appunto uno si immagina che ne so che fai pesi.
No, invece no, consiste...
Invece è molto più faticoso.
Esatto.
È molto più faticoso.
Salti,
addominali,
grida, urla,
flessioni.
Sì, e tutti magari esercizi tecnici o meno, lavoro con la musica, lavoro con l'immaginifico, quindi con la tua
sì,
immaginazione,
sì.
Lavoro sensoriale.
Sì. Sono esercizi che comunque, cioè il training quindi che oggi viene fatto nei laboratori si ispira al training dell'Odino in generale, di tutti questi gruppi.
Ma in realtà questi gruppi, che cosa succede? Che incominciano a sperimentare e allora incominciano a crearsi degli esercizi, perché prima non ce n'erano. E incominciano a crearsi degli esercizi che servono a loro, quindi sono degli esercizi fatti ad hoc. Poi dopo in realtà avviene uno scambio culturale anche qui di tutti gli esercizi che sono stati trovati e questi esercizi poi si sono un po' rimescolati con il laboratorio che abbiamo ora. In realtà all'inizio il training era una cosa a parte e poi il fare lo spettacolo era completamente un'altra. Poi a un certo punto, un po' più avanti negli anni, che cosa succede? Che il training serve anche per creare dei materiali scenici, quindi si lavora magari su un tema, si lavora magari su un'emozione o qualcosa che comunque è collegato allo spettacolo che si vuole fare. Proprio per questo poi si va a perdere il primato della drammaturgia.
Mm-mm.
Tutto in quel periodo. Poi invece adesso è tutto un po' un misto, cioè c'è chi parte dalla drammaturgia, c'è chi parte dal training, c'è chi parte dalla voce, c'è chi parte, insomma, si decide da dove andare.
Tu da dove parti, visto che tu sei anche insegnante?
Allora, dipende da come fai il lavoro e da chi hai davanti, per cui su un gruppo di ragazzi magari giovani che però fanno teatro da un po' di tempo si può partire appunto dal training sicuramente e puoi andare avanti, cioè puoi usare il training per creare dei materiali e poi per fare lo spettacolo. in realtà il testo per me rimane comunque molto importante, per cui il testo è ricco di sorprese, ti indirizza, bisogna solo avere fiducia in questo testo.
Beh, il training serve anche per arrivare poi al testo, no?
Sì, serve anche per arrivare al testo. In realtà con il training tu ti puoi permettere di fare proprio questa fusione tra testo e tutti gli esercizi che stai facendo.
E a te piace in generale, cioè volevo chiederti, tu preferisci il lavoro di training o il lavoro di regia?
E amo tutti e due, sono due cose diverse, però mi piacciono molto tutti e due. In realtà dal training è sempre comunque, se io sono fuori, sto immaginando di essere comunque o insegnante o regista
esterna
in questo momento, sì, e non attrice. In realtà quando sei esterno e vedi il training degli altri, sicuramente ci si aprono dei mondi che poi dopo sono collegati con il lavoro di regia, per cui per me io non riesco a separarli completamente. E poi dopo la regia, in realtà, quando invece i materiali ci sono, diventa un'altra cosa, è una cosa un po' più di quello che vedi in quel momento e stai lavorando sulla scena.
Ma invece, scusami, volevo chiederti anche, tu che lavori anche con i ragazzi, sono sì, nelle scuole per esempio, cioè il training quanto può essere un modo per fare coesione nel gruppo, anche dal punto di vista pedagogico, siccome so che c'è questa componente.
No, anzi, è importantissimo. Quello che succede è che, ritornando un po' alla storia del teatro, è questo, che nel momento in cui incomincia a prendere proprio questa importanza il laboratorio e poi dopo l'animazione teatrale, si dà molta incomincia a prendere importanza il processo e non il prodotto.
Mm-hmm. Okay? Certo.
Quindi, avendo importanza il processo e lavorando anche con altre persone che non fanno teatro come professioniste, ma possono essere dei bambini, possono essere dei disabili, possono essere i carcerati, cioè veramente tutte le tipologie che possiamo trovare di persone, e il teatro si avvicina veramente a tutti, è universale. E niente, il processo in quel caso è molto importante, perché il teatro diventa un pochettino anche uno strumento per loro. E quindi, essendo uno strumento, aiuta nella crescita psicofisica del bambino, per esempio, o aiuta a gestire le proprie emozioni, aiuta a liberarsi, aiuta tantissime altre cose. Per cui tutto ciò, si arriva a tutto ciò grazie al training o comunque al laboratorio. Quindi il gruppo si crea e eccetera eccetera eccetera.
E qual è il tuo esercizio preferito?
Ah, il mio esercizio preferito, no lo so, però è difficile da spiegare. È un esercizio che si chiama musica e movimento. Che si chiama musica e movimento, e è molto legato alla musica e alle immagini che questa musica crea, e tu le porti in scena. Questo molto 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 semplicemente, senza tutte le regole varie.
Allora adesso faremo anche noi musica e movimento con la prossima canzone che ci andiamo ad ascoltare. Come vi dicevamo all'inizio della trasmissione, siccome trattiamo L come laboratorio, abbiamo scelto, per restare in coerenza filologica, tutti artisti che iniziano per L, che hanno composto canzoni che iniziano per C, per F, per Z. Non ci interessa.
Ma tu, scusami, con un po' di entusiasmo, non così.
Come lo devi?
Ma devi essere felice.
Ma io sono sotto esame. Evviva! E adesso ci andremo
di l'esame.
Anche di lesione.
E di lesione. Bene, allora adesso ci andiamo ad ascoltare i Lumineers con una canzone che si intitola Cleopatra.
I was Cleopatra, I was young and an actress, when you knelt by my mattress and asked for my hand. But I was sad, you asked it, as I laid in a black dress, with my father in a casket, I had no plans. Yeah. Yeah.
and I left the footprints, the mud stain on the carpet, and it hurted like my heart did when you left town. But I must admit it, that I would marry you in an instant. Damn your wife, I'd be your mistress just to have you around. But I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, when I die alone, die, I'll be on time. And while the church discouraged any lust that burned within me, yes, my flesh, it was my currency, but I held true. So I drive a taxi, and the traffic distracts me from the strangers in my backseat that remind me of you. But I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, when I die alone, when I die, I'll be on time. The only gifts from my Lord were birth and a divorce. But I've read this script and the costume fits, so I play my part.
Siamo qui su Radio Statale, cari ascoltatori, questa era Cleopatra dei Lumineers e siamo qui con Vera a parlare di laboratorio.
E quindi, Vera, volevamo chiederti, qual è stato il tuo primo laboratorio?
Subito.
Subito.
Il mio primo laboratorio subito. Il mio primo laboratorio subito è stato in quarta superiore, quando sono stata brutalmente obbligata dai miei compagni di classe ad andare a provare a fare una lezione di teatro a scuola al Virgilio.
Io andavo Virgilio. Questa sconosciuta scuola, il Virgilio.
Esatto. Vabbè, lo possiamo dire questo, che noi siamo tutti
siamo
virgiliani.
Siamo tutti virgiliani. Salutiamo il Virgilio.
Ciao.
Ciao Virgilio, come entità a sé stante.
Esatto.
Ci risponderà. Niente, sono stata obbligata, ma io proprio non ne volevo sapere, cioè mi faceva schifo. E niente, sono andata lì, ho finito la mia bellissima lezione e quello che è successo è che avevo deciso di fare teatro.
Ah, dopo la prima lezione, proprio? Così?
Sì, sì.
Hai visto la luce?
Ho visto la luce, sì.
Beh, quindi ok, hai iniziato a fare questo laboratorio al Virgilio e da lì non hai più smesso.
E da lì non ho più smesso. E volevo fare teatro, non sapevo come si faceva teatro e alla fine mi sono resa conto che in realtà una cosa che poteva interessarmi era anche insegnare teatro. Quindi fare un laboratorio nel senso di insegnarlo. E ho iniziato poco dopo con un corso bambini. E ho continuato poi con i più grandi fino agli adulti, cioè mi sono fatta un po' tutte le età, partendo dalla terza elementare fino alle, ai diciottenni e adulti.
Ma tu
e i morti? No.
E i morti no.
Ma tu preferisci, che età prediligi?
Bella domanda. In realtà forse rimangono sempre i bambini quelli con cui mi piace lavorare di più, perché sono spontanei, perché comunque usano un'immaginazione a livello così spropositato, cosa che noi invece facciamo una fatica tremenda a tirarci fuori delle immagini o qualcosa. E niente, quindi ti insegnano tantissimo loro. Cioè più io che insegno loro, sono loro che insegnano me. Ti aprono i mondi, per cui serve proprio tanto tanto. E niente, quindi a proposito di laboratori, poi dopo i laboratori si fanno sia nelle scuole di teatro private, quindi vado in una scuola di teatro e vado a fare laboratorio, corso, come vogliamo chiamarlo, di teatro, oppure anche una cosa che succede tanto per quanto riguarda quello che dicevo prima del laboratorio che se ne va un po' in giro per il mondo, vanno tantissimo i laboratori di teatro nelle scuole. Okay, quindi c'è la scuola che cerca il famoso esperto esterno, operatore teatrale, e che appunto ti chiama per fare un laboratorio che sicuramente sarà un po' più piccolino rispetto a un percorso di un anno nelle scuole e quindi lavori anche lì.
Durante l'orario scolastico però? No.
Sia durante l'orario scolastico sia anche extrascolastico.
Che bello. Non so cosa avrei dato da piccola per aver fatto l'ora di teatro.
Sì.
Adesso facevo alle medie l'ora di teatro.
Anch'io.
L'ora di teatro.
Adesso c'è molto.
Meno male, meno male, perché prima si inizia meglio è a fare teatro. Noi della Canoa di Carta siamo sì per la pedagogia.
Sì.
Ma è giunto il momento adesso delle nostre rubriche. La prima rubrica la lascio introdurre a Jonathan, è quella delle figuracce. Prego,
sì,
Jonathan.
Sì, abbiamo il nostro momento Macbeth. Che...
Attenzione.
Funziona così?
Sì.
Ok.
Ogni tanto partono dei nitriti.
Ok, vabbè. Dunque, in tutto il momento Macbeth.
Sì. Tutte le volte che dici Macbeth succede.
Ok. Niente, sostanzialmente è un momento in cui ti chiediamo di esporti e raccontarci una tua disavventura.
Ok, una figuraccia.
Sì, ma non in generale, cioè.
Ah, certo, a tema L come laboratorio.
Ah, tema L come laboratorio.
No, scherzo,
anche
scherzo.
Come la figuraccia.
Vabbè, la figuraccia più figuraccia, che poi in realtà è nascosta perché nessuno se n'è accorto tranne io e i presenti.
Quindi tutti, cioè i presenti.
No.
Cosa vuol dire?
Adesso ve la spiego. I presenti attori, mettiamola così.
Okay. Quinte,
e non il presente pubblico. Mettiamo così. È avvenuto ad uno spettacolo dove a un certo punto c'è stato un buio. Io stavo recitando, in questo caso. C'è stato un buio e io dovevo uscire. Questo è uno spettacolo in cui ci sono milioni di cambi, quindi fai un personaggio, poi rientri veramente un minuto dopo cambiato completamente in un altro personaggio, proprio fatto così come struttura. C'è stato il buio, io dovevo uscire di scena, peccato che nel buio, io e il mio grande orientamento, ci siamo persi e sono finito esattamente tra il sipario e la quinta, e tra il sipario e la quinta c'era un muro. Per cui si è accesa la luce.
Quindi
l'unico modo per uscire era
sfondarlo.
Passare dal palco. Cioè devi passare dal palco.
O dovevo ritornare sul palco e girare la quinta, però ovviamente mi sarei fatta vedere. Oppure sfondare il muro.
Sì.
Non c'erano molte soluzioni. In più, tra l'altro, dovevo entrare un minuto dopo con un altro personaggio, per cui il pensiero era che ero nella cacca più totale.
Mm-hmm.
Non so se è stato panico, paura o che cosa, sta di fatto che ho visto uno spiraglio tra la quinta armata, quindi era una quinta
il muro portante, legno, cioè sì, una cosa che
tra la quinta armata e il muro. Così.
Intanto Vera centimetri. Ci sta facendo i segni sulle mani, ignara del fatto che non siamo in TV.
20 centimetri e ragazzi, non so come ho fatto, ma io sono passata da quello spiraglio. Sono passata da lì e poi sono rientrata vestita giusta nei tempi giusti, non so come
la magia del teatro.
Sì, la paura, quello che fa.
Ma però avevi un altro episodio da raccontare.
Ok, sì, quello legato al laboratorio, che è un pochettino più piccolino come episodio.
Magari un gioiellino.
Però sì, è così una chicca. È capitato proprio negli ultimi anni che alla fine del laboratorio fai il tuo saggio. E in questo caso stavo facendo un saggio con i bambini in teatro. E quello che succede è che proprio prima del saggio gli spieghi ai bambini che per andare in scena c'è un rituale a teatro.
Si può dire, non siamo sotto i V2000.
No.
Si può dire.
C'è questo rituale che è molto antico, fra l'altro.
Sì. Che è quello di dire a seconda merda, un 2-3 merda, insomma, però si usa la parola merda, che ovviamente spiegarlo a un bambino di 8 anni che può benissimo dire merda viene preso in due modi differenti, che è wow che figata posso dire una parolaccia, oppure una parolaccia.
Certo.
Di solito non ho mai avuto grandi problemi, sta di fatto che in quel caso invece quando ho detto dobbiamo dire una parolaccia, un 2-3 merda, c'è stato un bambino che mi si è rifiutato in toto. No, io le parolacce non le dico, no, io non lo dico. No,
ci credo.
Tutti a cercare di calmarlo, dirgli no, non preoccuparti, ma guarda che solo per ora, perché sennò però poi dopo io ho un panico totale, perché
gli attori sono superstiziosi,
sì,
molto.
Attori, sì, teatranti, sì. Tutti sono superstiziosi, per cui ho cominciato a farmi la para del tipo se lui non dice merda va tutto di merda. E
Queen proprio di merda.
E alla fine,
ma anche a lui merda gli dicevi nel frattempo.
Ah no, alla fine ce l'ha fatta,
ce l'ha fatta,
ce l'ha fatta, ce
poi
l'ha
ha pianto,
fatta.
Si è flagellato,
ma non ti hanno denunciato i genitori?
No,
poi
mi hanno...
bene, il bambino nell'angolino che si teneva le ginocchia, si dondolava, però...
poverino, l'hai traumatizzato.
L'hai traumatizzato.
Ma no, ma io glielo spiego, gli spiego anche si dice merda perché ai tempi,
spiegacelo,
perché ai tempi a teatro si andava a teatro, però si andava a teatro con i cavalli o con le carrozze, insomma. Non c'erano le macchine.
Okay. Certo.
Ok. Per cui, per capire se c'era tanto pubblico, uno dei modi per capire se c'era tanto pubblico era se c'erano tanti cavalli, sicuramente i cavalli cagavano. Per cui, se c'era un sacco di cacca, vuol dire che lo spettacolo poteva andare molto bene perché c'era tanto pubblico a teatro. Ed è per questo che si dice merda, merda, merda. Cioè, ci si augura tanta merda.
No, vabbè, io lo sapevo, voi non lo sapevate.
Io sì.
No, io non me lo ricordo. Forse lo sapevo.
Cioè, tu,
ma l'ho
sono anni che lo fai e non sai.
Ma perché è bello dire merda? Cioè.
Certo,
e
vabbè.
E poi si toccano anche i sederi.
E poi ci si tocca i sederi.
Ci si tocca i sederi. Sì, questo perché i cavalli si toccano
i sederi. No, non lo so perché.
Perché per provare la febbre al cavallo?
Perché il teatro è molto promiscuo e quindi immagino che sia per quello che ci si tocca.
Insomma, ragazzi, fate teatro perché male che vada, alla fine toccherete un sacco di sederi il giorno dello spettacolo.
Esatto. Può essere una cosa positiva o anche, una
negativa.
Cosa negativa, esatto.
Beh, bando ai sederi, adesso è giunto invece il momento un po' più serioso, il momento sipario, che è un momento in cui noi chiediamo sempre al nostro ospite di lasciarci un pensiero, un augurio, una poesia, una lettura di un pezzo. Vedo che hai in mano un libro.
Sì, ho in mano un libro che non a caso è di Eugenio Barba,
che si intitola
La conquista della differenza.
Ma che bello.
E in realtà io volevo dedicarvi questo pezzo non tanto perché parla di laboratorio, perché non parla di laboratorio, però volevo dedicarlo proprio a tutti i teatranti, sia quelli che iniziano a fare teatro, sia quelli, soprattutto a quelli che continuano a fare teatro. Mm-hmm. Proprio perché ogni tanto ci si stanca e si fa fatica.
Oh mamma, mi viene da piangere già.
E quindi questo è un po' il mio augurio e quello di Eugenio Barba. Posso farlo leggere a Jonathan?
Ma certo!
Sì, a me?
Sì, ecco, perché hai una voce da lettore.
Ma chi l'ha detto questo? Aspetta.
Va bene, attenzione, qua c'è un po' di traffico. Benissimo.
Dalla I. Ok. Il teatro è un mostro che soffoca subdolamente la nostra necessità originaria con la consuetudine, la ripetitività, gli alibi e la grigia fatica. Il teatro diventa semplicemente un lavoro, una dimestichezza, con un mestiere che ha perso la sua magia, il suo ethos, i suoi ideali. All'ora di cena ci sediamo a tavola, all'ora di andare a letto sbadigliamo, vediamo un albero e raccogliamo la sua frutta. Il teatro sopravvive e ci fa sopravvivere, avvolti in un sano fatalismo di indifferenza e tiepidezza. Solo la rivolta ci può proteggere. Una rivolta contro noi stessi, contro le nostre tentazioni, i nostri più piccoli cedimenti e compromessi, contro l'impulso naturale a scegliere le soluzioni conosciute e seguire il cammino meno arduo. Quel che trasforma il mostro in un'isola di libertà è la via del rifiuto, del lavoro anonimo e incorruttibile, ogni giorno, per anni, anni e anni. Non dobbiamo nutrire aspirazioni ambiziose. Dobbiamo essere consapevoli che dentro le viscere del mostro siamo solo un granello di sabbia. Dobbiamo essere sabbia, non olio, nella macchina del mondo.
Poesia.
Che bello,
bellissimo.
Grazie Vera.
Grazie Vera. Ma per chiudere, già che abbiamo letto Barba, parlato di Barba, ci è cresciuta la barba, insomma,
tutto.
Volevamo chiedere a Vera, visto che tu sicuramente sei un po' più esperta di barbologia, se potevi illuminare tutti noi sul titolo della nostra trasmissione.
Che non sappiamo.
No, nel senso che...
Come si chiama la nostra trasmissione?
La canoa di carta, immagino.
Sì, giusto.
Brava.
No, scherzo, a parte appunto, a parte gli scherzi, cioè noi abbiamo scelto questo titolo perché conosciamo il libro di Eugenio Barba, La canoa di carta, ma magari tu ci potevi dare qualche input maggiore?
Sì, è un libro di Eugenio Barba. Devo dire che Eugenio Barba sceglie i suoi titoli anche da piccole cose che scrive. Cioè, in realtà La canoa di carta parla di antropologia teatrale, che è tutta un'altra branca del teatro.
Faremo la puntata apposta.
Sì. Però compare proprio in un pezzettino del libro. E quello che uno scrive per cercare di trasmettere una tradizione anche teatrale, e che magari uno scrive qualcosa con l'intenzione di dire proprio quello che ha scoperto, però in realtà tutto quello che hai scritto, le tue parole, possono essere prese e ritradotte in modo diverso. Appunto, lui parla: io scrivo per creare dei ponti, invece in realtà tutte le mie parole non sono dei ponti, ma sono delle piccole canoe di carta che vanno contro la corrente, però non si sa dove vanno, e dipende proprio da come vengono interpretate. Questo in realtà è quello che scrive lui in mezza paginetta. Poi si chiama La canoa di carta, il libro. In realtà voi fate anche un'altra cosa molto bella, quella delle lettere. E l'ha fatta anche Barba.
Lo sappiamo.
Lo sappiamo. Noi non lasciamo nulla al caso.
Su un altro libro, che è proprio un dizionario di antropologia teatrale, lui prende proprio una lettera e dice proprio T come, cioè, T come training, E come emozione, M come mani.
Sì, affronta parole un po' più complesse delle nostre comunque.
Non lo so, secondo me forse le parole non è che sono le parole che sono complesse, che lui è tutto tecnico ed è pieno di...
E noi siamo tre deficienti di...
No, di anni e anni e anni di esperienza, per cui magari lui scrive proprio per i critici.
A proposito di canoe, ora...
Noi ti regaliamo la nostra piccola canoa di carta.
Ecco qui.
Sì,
e in particolare con te, Vera, che insomma sei la maggiore esponente di canoismo di carta.
La terrò con cura, la metterò sul comodino.
E la frase che ti dedichiamo è barbologia.
C'è scritto, se leggi bene.
Benissimo, Vera, noi ti ringraziamo per essere stata con noi oggi.
Grazie, grazie mille, grazie a voi.
E ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che noi non andremo in onda fra due settimane, bensì fra una settimana.
C'è da lavorare.
C'è da lavorare, perché avremo un ospite, un attore del Terzo Segreto di Satira. Quindi molta carne al fuoco.
Sono emozionato.
Siamo tutti emozionatissimi e vi ricordiamo che ci potete seguire sui nostri social, facebook.com/lacanoadicarta, oppure Twitter canoa_di_carta.
Non canoa.
Sottolineiamo. E potete ascoltare i nostri podcast su radiostatale.it, ma diciamo che se andate su Facebook o su Twitter è tutto
lì
molto...
trovate, sono tutti lì insieme.
Guardate
al nostro video.
Il nostro
bellissimo video. Vera, vuoi introdurre l'ultimissima canzone?
A te l'onore.
Allora, sempre rimanendo con L come laboratorio, la prossima canzone è di Leonard Cohen ed è Take This Waltz.
Musica!
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with the clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz.
tickets broken, waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna, I'll be wearing a river's disguise. My mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is.
La canoa di carta. Il teatro dalla A alla Z.
You wanna cry, you cross your heart and hope to die.